Vanno i poeti per un sentiero stretto e Dante deve pascalianamente recar con sé il suo abisso. Sode il parlar breve e sentenzioso del maestro. Guarda, Giovi, ch'io ti scaltro. Fa che ti giovi questo mio scaltrirti. E intanto il sole, volgendo al tramonto, proietta l'ombra di Dante sulla fiamma, sì che questa par più rovente, fenomeno che attira l'attenzione di molte ombre. Vedete quest'altro tramonto allora, il trascolorar di tutto l'occidente di cilestrino in bianco. Feriami il sole in sull'omero destro, che già raggiando tutto l'occidente mutava in bianco aspetto di cilestro, ed io facea con l'ombra più rovente parer la fiamma, e pur a tanto indizio vidi molt'ombre andando poner mente. Guardano questo rosso più rosso e cominciano a parlare di Dante, che ha un corpo di vera carne, non come il loro, che è fittizio. Dopo la lezione di Stazio, la cosa acquista più netto rilievo. E alcune anime si avvicinano e una per tutte domanda: o tu che vai, non per esser più tardo, ma forse reverente agli altri dopo, rispondi a me che in sete in fuoco ardo. Né solo a me la tua risposta è uopo, che tutti questi n'hanno maggior sete che d'acqua fredda indo o etiopo. Dinne com'è che fai di te parete al sol, pur come tu non fossi ancora di morte entrato dentro della rete. Viene in mente il Montagliano Trabocchetto. Particolare semplice quanto efficace. Com'è, dice, che non lasci passare i raggi del sole. Dante si manifesterebbe senz'altro come uomo vivo se non lo frastornasse il sopraggiungere dalla parte opposta di un'altra schiera. Lo spettacolo è tale da farlo rimirar sospeso, verso 31. Ho detto non a caso spettacolo. C'è infatti in questo canto un gusto del movimento, direi della coreografia, che ci ricorda i prodighi e gli avari del settimo dell'inferno. Codeste schiere di lussuriosi, girando l'una in senso opposto all'altra, ad ogni giro si incontrano in modo che le ombre si trovano letteralmente coi visi volti ai visi dell'altra schiera. Ma ecco, gli urti che poi seguono sono urti dolci, sono abbracci e baci. Una breve, quanto commovente festa di cui sono contente. E a Dante vengono in mente le formiche, le file brune che si incontrano e l'una con l'altra formica s'ammusa. Preciso quanto suggestivo verbo, forse ad espiar lor via e lor fortuna, come si domandassero vicenda dove vanno e per che cosa. Similitudine nata dall'intenta osservazione, dove l'oggetto, restituito con esattezza, mantiene un che di misterioso, di vago, sto per dire di simbolico. E allora perché non ricordare ancora una volta Montale, nelle crepe del suolo o sulla veccia spiar le file di rosse formiche che ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche. Lì veggio d'ogni parte farsi presta ciascun'ombra e baciarsi una con una senza restar contente a brieve festa. Così per entro loro schiera bruna s'ammusa l'una con l'altra formica, forse ad espiar lor via e lor fortuna. Lo spettacolo segue la legge inviolabile in modo perfetto. Appena interrotta l'accoglienza amica, prima ancora che lì, al punto dell'incontro, trascorra, vada oltre il primo passo, sopra gridar ciascuna s'affatica, verso che rende con grande semplicità l'altezza, lo sforzo è come lo strascico del grido di ciascuna gente, quella nuova, quella arrivata, da destra a sinistra, incontro alla prima, grida Sodoma e Gomorra, e l'altra, nella vacca entra Pasife, perché il torello a sua lussuria corra. Basta il nome di quelle città, per rammentarci che son sodomiti, peccatori contro natura. Sodoma e Gomorra furono distrutte, ricorderete, da una pioggia di fuoco in punizione del peccato contro natura. L'esempio che grida l'altra schiera, quella dei lussuriosi secondo natura, ricorda Pasifae che entrò nella vacca di legno per congiungersi con il toro di cui si era invaghita. Non è Faulkner. Gridano dunque, anzi sopragridano, esempi tra i più sconci del vizio che li prese. Continua la scena, sempre con particolare attenzione al movimento. L'una gente sen va, l'altra sen vene e torna. Col poetico sostegno di un'altra similitudine, tornano le gru. Le gru che abbiamo visto andar cantando l'orlai nel quinto dell'inferno, dove sono appunto i lussuriosi, l'indimenticabile Francesca. La variazione è suggestiva per il gusto del mitico, direi, che la governa. Seguiamo con lo sguardo e poi con la mente le gru che schive del sole volano ai cieli freddi del settentrione d'Europa, dove gli antichi ponevano i monti Rifei, e l'altre che, schive del gelo, vanno verso le arene, maure, mi suggerisce il Tasso, ad ogni modo dei deserti africani. Vi ricordo, tra parentesi, che dai monti Rifei venion maradi, molto di là dagli agghiacciati mari, i padri dell'ippogrifo ariostesco. Sottolineo poi, di nuovo, il movimento, gli atteggiamenti, che le anime di prima raccostansi, la congiunzione rileva la continuità, e raccostansi a Dante, rifacendo l'atto di chi si accinge ad ascoltare. Poi, come grue che le montagne rife volasser parte e parte inver l'arene, queste del gel, quelle del sole schife, l'una gente sen va, l'altra sen vene, e tornan lacrimando a primi canti al gridar che più lor si convene, e raccostansi a me come davanti essi medesmi che m'avean pregato, attenti ad ascoltar ne lor sembianti. Due volte Dante ha visto ciò che le anime gradivano di sapere. Sarebbe scortesia tacere. Dice perciò che sì, è vivo, ma dobbiamo osservare che lo dice in modo veramente dantesco, cioè, come del resto in altre occasioni che potete agevolmente rintracciare, restituendo il senso della vita viva del corpo, parlando di membra, sangue, giunture. È bello poi che si ricordi d'essere poeta e chieda alle anime notizie perché ne possa scrivere ai vivi. Io, che due volte avea visto lor grato, incominciai, o anime sicure d'aver quando che sia di pace stato, non son rimase acerbe né mature le membra mie di là, ma son qui meco col sangue suo e con le sue giunture. Quinci su vo per non esser più cieco, donna è di sopra che m'acquista grazia perché il mortal per vostro mondo reco. Ma se la vostra maggior voglia sazia tosto divenia, sì che il ciel v'alberghi che pien d'amore e più ampio si spazia, ditemi, a ciò che ancor carte ne verghi, chi siete voi e chi è quella turba che se ne va di retro ai vostri terghi. C'è anche, nelle terzine che avete udito, un'anticipata gioia di paradiso, del luogo, come si legge nel 28° del paradiso appunto, che solo amore e luce ha per confine. Figuratevi perciò la meraviglia delle anime, tale da suggerire a Dante il bellissimo, per noi così manzoniano, paragone del montanaro che si inurba. E quando la meraviglia si esprime in parole, beato te, esclama per tutte un'ombra che imbarchi, trai vantaggio, esperienza da questa visita alle nostre contrade. Marche, dice, come abbiamo già letto alcune sere fa. Non altrimenti stupido si turba lo montanaro e rimirando muta quando rozzo e salvatico si inurba che ciascun'ombra fece in sua paruta aspetto. Ma poi che furon di stupore scarche lo qual negli alti cuor tosto s'attuta, si spegne, beato te che delle nostre marche ricominciò colei che pria m'inchiese per morir meglio esperienza in barche. e continua spiegando. La gente che non vien con noi, offese di ciò, perché già Cesar trionfando regina contro sé chiamarsi intese, però si parton sodoma, gridando, rimproverando a sé come hai udito, ed aiutan l'arsura, vergognando, accrescono con la vergogna l'efficacia purificatrice, liberatrice della pena. Dice che la gente che gira il monte in senso opposto a loro, offese di ciò, commise il peccato per il quale, già durante il trionfo riportato nelle Gallie, Cesare fu salutato ironicamente col titolo di regina, allusione ai suoi rapporti con Nicomede, re di Bitinia. Nostro peccato fu ermafrodito, ma perché non servammo umana legge, il freno della ragione, seguendo come bestie l'appetito, in obbrobrio di noi, per noi si legge, si dice, quando partinci, ci separiamo, quando ci separiamo dall'altra schiera, il nome di colei, Pasife, che si imbestiò nelle imbestiate schegge, notate l'insistenza, nella vacca dunque di legno, nelle imbestiate schegge. Ora, senza nessuna fretta, l'ombra dice il suo nome. Son Guido Guinizelli, poeta, ma non lo dice. Io penso volentieri che non s'umilia né s'esalta. Penso che dice solo il nome perché ritiene inutile aggiungere altro. Con questi versi entriamo in una zona di poesia quale ho già avuto occasione, queste trascorse sere, di mettere in rilievo. Alludo al mio schietto entusiasmo. Questo nome, Guido Guinizelli, desta vivissima commozione in Dante, segno inequivocabile di stima e affetto per il poeta bolognese, morto nel 1273, massimo rappresentante della poesia in volgare prima dell'altro Guido, il Cavalcanti. Orsai i nostri atti e di chi fummo rei. Se forse a nome vuo saper chi semo, tempo non è di dire e non saprei. Farotti ben di me volere scemo, son Guido Guinizelli, e già mi purgo per ben dolermi prima calostremo morte. Quali nella tristizia di Licurgo si fer due figli a riveder la madre, tal mi fec'io, ma non a tanto insurgo, quand'io odo nomar se stesso il padre mio e degli altri miei miglior, che mai rime d'amore usar dolce leggiadre, e senza udire e dir pensoso andai, lunga fiata rimirando lui, né per lo foco in là più m'appressai. Bei versi, udendo il nome del Guinizelli, Dante sente il desiderio di correre ad abbracciarlo, pur tra le fiamme, come già Toante ed Euneo, di cui ci parla Stazio, quando videro la madre sul patibolo. Guinizelli, che è il padre mio, dice Dante, degli altri miei miglior, con modestia, vedete, palese, iniziatore, maestro di Guinizelli, per me e per gli altri migliori di me che usarono, scrissero rime d'amore dolci e leggiadre. E senza udire, dir pensoso andai lunga fiata rimirando lui. Altro bellissimo verso. Per spiegare questo verso col seguente, direi che qui Dante non finisce di guardare, di pascersi, vero? Guardando. Poi che di riguardar pasciuto fui, tutto m'offersi. Sentite, come a persona carissima, tutto m'offersi, pronto al suo servigio, con l'affermar che fa credere altrui. Ed egli a me, Guinizelli, risponde con altrettale gentilezza. Ed egli a me, tu lasci tal vestigio per quel chiodo in me è tanto chiaro che l'età non può torre né far bigio il fiume dell'oblio, o semplicemente l'oblio non lo può cancellare, attenuare, offuscare. Ma se le tue parole or ver giuraro, dimmi che è cagion perché dimostri nel dire e nel guardare avermi caro. Comprendiamo meglio perché abbia detto solo il nome, ora che torna a meravigliarsi dell'affetto di Dante e gliene chiede la cagione. Sarà utile rammentarvi un'osservazione del Sapenio. Il rapporto culturale che lega Dante a questi altri rimatori e tutti insieme al primo Guido è sentito su un piano affettivo, come un momento particolarmente significativo di un'esperienza intima. L'enunciazione di una poetica si trasforma in una situazione lirica. E io a lui, li dolci detti vostri, che quanto durerà l'uso moderno faranno cari ancora i loro incostri. Quanto durerà l'uso di poetare in lingua volgare, no? Faranno cari i manoscritti che li contengono. Ma qui certo si umilia Guido, che par spostare il chiaro elogio a un altro poeta, che subito addita. Un poeta che, dice, fu superiore a tutti gli scrittori volgari, in versi e in prosa, sicché può ben dirsi stolto chi gli preferì quel di Lemosì, Giraldo di Bornell, trovatore limosino di Limoges. O frate, disse, questi ch'io ti cerno col dito, e additò un spirito innanzi, fu miglior fabbro del parlar materno. Versi d'amore e prose di romanzi soverchio tutti, e lascia dirli stolti che quel di Lemosì credon cavanzi. A voce più che al ver drizzan li volti e così ferman sua opinione, prima carte o ragion per lor s'ascolti. Il miglior fabbro, come ripeté Eliot di Pound, è, come vedremo tosto, Arnaldo Daniello. Dopo il riconoscimento della superiorità di Daniello, ecco la punta polemica volgersi contro Guittone d'Arezzo e i suoi imitatori, perché risulti tanto più importante lo stil novo. Così fer molti antichi di Guittone, di grido in grido, di bocca in bocca, pur lui dando preso, finché l'ha vinto il ver con più persone. Orse tu hai sì ampio privilegio che licito ti sia l'andare al chiostro, paradiso è chiostro dei beati, nel quale Cristo abate del collegio, falli per me un dir d'un paternostro, quanto bisogna a noi di questo mondo, dove poter peccar non è più nostro. Recita per me davanti a Cristo un paternostro, quel tanto che basta per noi, tralasciando non ci indurre in tentazione, che non possiamo più peccare. Poi forse per dar luogo altrui secondo che presso avea, disparve per lo foco come per l'acqua il pesce andando al fondo. Dante s'avvicina allo spirito mostrato e con parole eleganti di raffinata cortesia gli chiede il nome. E Arnaldo Daniello risponde nella sua lingua, in provenzale, non certo per ostentare d'essere, come disse di non so più chi, un ticinese presuntuoso, custode di arcani valori letterari, ma per dare alla sua risposta un tono distaccato, nello stesso tempo che dimostra l'attaccamento alla lingua materna e fa intendere con grande schiettezza di non compiacirsi più di certo trobar eccessivamente clu, di certo poetare troppo chiuso e difficile, ermetico, che un nome pues ne voi a vos scoprire, che io non mi posso né voglio nascondere a voi. Io mi feci al mostrato innanzi un poco e dissi che al suo nome il mio disire apparecchiava grazioso loco. E il cominciò liberamente a dire tan mabelis vostre cortes de man che un nome poesni voi a vos cobrire. Jeussu Arnaud che plore vau cantan con si lo svei la passada folor e vei jausen lo gioi che sper tenan. Ara vos prec per aquella valor che vos guida al som delle scalina, sovegna vos a tem de madolor, poi s'ascosa nel fuoco che le affina. Traduco. Tanto mi piace la vostra cortese domanda che non mi posso né voglio a voi celare. Sono Arnaldo che piango e vado cantando. Afflitto contemplo la mia passata follia e vedo gioioso innanzi a me il giorno che spero. Ora vi prego, per quel valore, Dio, che vi conduce al sommo della scala, vi sovvenga a tempo del mio dolore.